Buonasera a tutti, questa sera come poco tempo fa che dicevo prima abbiamo Guido Taglietti di Progetto Razzia. Stasera parleremo del populismo e facciamo un confronto tra Berlusconi e Vannacci. Allora, prima cosa, cos'è il populismo? Nel tuo canale dici che il populismo è un tratto tipico della cultura politica italiana. Come mai questi due personaggi sono / possono essere considerati populisti?
Cavo.
Allora, innanzitutto grazie mille per l'invito. Sono entrambi considerabili populisti. Allora, su cosa sia il populismo si potrebbe discutere per ore, non è la scelta che farò questa sera. Diciamo che ci sono due o tre macro interpretazioni nel mondo della politologia. Una delle più diffuse è quella, soprattutto in Italia, è andata abbastanza, fino al 2018 andava tanto. Diciamo che per dividerle sono chi considera che il populismo sia un'ideologia, chi ritiene che il populismo sia una strategia e chi ritiene che il populismo sia una sindrome. Ci sono più o meno politologi per ogni posizione, io sposo l'ultima interpretazione, ma così ve le riassumo tutte e tre giusto per farvi un'idea. Chi ritiene che il populismo sia una strategia tende a sovrapporre il populismo alla demagogia, cioè, e questo è tipico, ad esempio, la sinistra italiana a lungo utilizzava questa interpretazione. Quando Salvini era negli anni d'oro, loro utilizzavano il termine populismo sempre con quel tono, come per dire lui sta ingannando gli elettori, oppure anche quando parlavano delle sue strategie elettorali sembrava che la mettessero giù, come per dire lui ha qualche trucco col quale inganna gli elettori, e avevano questa visione del populismo come se fosse dire bugie alla gente e portarle dalla propria parte. Ovviamente la questione non è così, perché se fosse banalmente una questione di strategia anche la sinistra avrebbe provato a essere populista. E il fatto che loro ci abbiano provato e non ci siano riusciti vuol dire che non basta provarci, e quindi non basta la strategia. Non è neanche un'ideologia, questa invece è un'interpretazione che va molto nel mondo francese e anche in realtà nel mondo anglosassone. Con ideologia si considera l'utilizzare delle categorie politiche per dare significato o norme di comportamento su tutti i piani dell'esistente. La faccio più semplice. Il marxismo è un'ideologia perché un marxista, anche se non ha letto niente di moltissimi argomenti, in quanto marxista ha già una posizione su alcuni argomenti di cui non sa niente. Il fascismo è un'ideologia perché tu, anche senza che discutiamo di qual è la posizione che deve avere il padre di famiglia nei confronti dello sport, in qualche modo, utilizzando delle categorie politiche che sono lontanissime, ne trae delle conclusioni che riguardano cose che con la politica non c'entrano niente. È ovvio che il populismo non è così raffinato. Se voi entrate nella sede della Lega Nord e gli fate delle domande, finché si parla di politica vagamente avete risposte simili, ma ancora non ci scommetterei tutti i miei soldi. Ma poi, se uscite dal politico, ovviamente ognuno vi dice la sua, no? Quella densità di visione del mondo, che è tipica appunto delle ideologie, non ce l'ha la Lega Nord, e va bene così, però questo significa che evidentemente il populismo non è così profondo da essere un'ideologia. Poi, ci sono motivazioni storiche, tipo in Russia è andato diversamente, ma per farvela breve, non è un'ideologia. La terza interpretazione, che tra l'altro è nata in Italia con Marco Tarchi, per chi conosce l'ambiente, il capostipite della nuova destra italiana, lui, assieme ad altri politologi, sostiene invece che il populismo sia sostanzialmente una sindrome, cioè un insieme di caratteristiche che un partito politico, un politico o un'offerta politica prende all'interno tendenzialmente della democrazia, ma in generale nei confronti dell'offerta politica. Queste caratteristiche non devono essere necessariamente stabili, cioè mentre uno, se non riconosce la lotta di classe, non è marxista, e non si discute, il populismo ha una decina di punti, però certe volte ci sono tutti, certe volte no, è appunto una sindrome, cioè tu non è che devi avere tutti i sintomi per non star bene, no? O per averla, per non star bene è un po' già giudicante. Tra le caratteristiche, ad esempio, tipiche dei populisti, si dice la tendenza a semplificare il messaggio politico. Guardo l'ora perché io ho specificato che non sono assolutamente preparato, ma è anche un argomento che mi ha preso in passato, quindi non vorrei andare un po' lungo. È la tendenza a semplificare il messaggio, ad esempio, è una caratteristica tipica del populismo. La tendenza a utilizzare come categoria politica il concetto di popolo nel duplice senso, sia popolo nel senso di ethnos, quindi popolo nel senso di noi italiani contro gli immigrati, sia popolo nel senso di demos, quindi nel senso di strato popolare. Questa frattura, e poi vado più leggero, ma questa è la parte più noiosa, ma insomma serve per inquadrare il fenomeno, questa frattura identifica anche i due macro tipi di populismo, cioè esiste un populismo più identitario che si concentra sull'utilizzare il termine popolo nel senso proprio di ethnos. Ad esempio il Front National francese è così, cioè la retorica degli ultimi 50 anni del Front National francese è che esistano i francesi e esista chi non è francese. La Lega Nord, ad esempio, che è un classico attore populista, ha cambiato certe volte, diverse volte registro, però diciamo che negli anni in cui è andata molto bene, tipo 2018, era il classico attore populista identitario, cioè cercava di vendersi dicendo noi italiani contro gli immigrati, eccetera, eccetera. Per farvi un esempio opposto, i grillini, ad esempio, avevano caratteristiche populiste tribunizie, si dice, cioè che contrapponevano il popolo nel senso di demos e parlavano, ad esempio, noi società civile contro la casta, contro i corrotti. Per chi è più vecchio, tipo me, vi ricorderete che questa narrazione era già stata usata da Di Pietro una ventina d'anni fa, quando si era inventato il suo partito, che neanche mi ricordo come cazzo si chiamava, però aveva già questa...
Come?
Italia dei valori, brava amore. Io mia moglie la giudico per la bellezza, ma... Italia dei valori era il classico movimento populista in questo senso, no? C'era questa contrapposizione totalmente fittizia tra noi società civile che siamo persone per bene e la politica che è corrotta e bla bla. Ci sono x mila caratteristiche del populismo. Tra le varie cose interessanti che si possono dire, ad esempio, è che ad esempio la tendenza alla semplificazione che si associa al populismo, in realtà ultimamente la prendono tutti i partiti politici, perché mano a mano la comunicazione politica si è spostata sui social, tanto più la devi semplificare, perché la funzionalità dei social fa sì che la viralità del tuo messaggio si fermi quando il tuo messaggio è troppo complesso. Quindi questa cosa, ad esempio, obiettivamente è sempre meno vera. Cioè, negli anni di Veltroni, dalla nascita del primo PD, Veltroni criticava, ad esempio, il fatto che Berlusconi era troppo semplicistico nel dare le sue risposte. Oggi il PD non potrebbe più farla questa cosa, perché è esattamente speculare alla Lega Nord. Poi, se volete, un'altra grande caratteristica del populismo, ma poi approfondiremo, presumo, nelle altre domande, che però, a mio avviso, è... purtroppo è estremamente importante da tenere a mente, perché è il motivo per il quale il populismo non vince mai, è che il populismo ha un difetto, cioè proprio perché vuole raccogliere il dissenso, prima dicevo in realtà, citando dei politologi, si dice che l'Italia è stato il laboratorio dei populismi, perché ci sono stati più attori populisti che in qualunque altro paese. Ci sono 55.000 interpretazioni del perché, ve ne riassumo le due più logiche. Qualcuno dice che è merito del fatto, è un'eredità del fascismo, perché la tesi di chi sposa questa posizione è che il fascismo fu un movimento politico dittatoriale, ma non fu smobilitante come molte dittature, cioè tendenzialmente le dittature, ad esempio, militari del mondo latinoamericano vogliono che la gente non si occupi di politica, no? Perché cioè, c'è già chi deve decidere, più la gente si occupa di politica, più sostanzialmente rompe le palle. Il fascismo invece era al contrario, era iperpolitico, cioè anche delle questioni dove non bisognava fare una questione politica, il fascismo ne faceva una questione politica. Chi sposa questa interpretazione sostanzialmente sostiene che il ventennio fascista abbia liberato questa visione iperpolitica nell'Italia e questa cosa non abbia mai perso energia, cioè ci sia stata poi la guerra civile del 43-45, ci sia stati poi gli anni di piombo, questa cosa ha fatto sì che in Italia si sia automaticamente una nazione più politica delle altre, che a mio avviso è molto vero, ma che in realtà a mio avviso non copre la questione del populismo, cioè si poteva essere populisti senza si poteva essere politici senza essere populisti. Cioè negli anni 70 tutti facevano politica, ma non è che eravamo particolarmente populisti. In realtà io sposo l'altra interpretazione, che dice sostanzialmente il populismo tende a, siccome ha sempre questa carica di là ci sono i politici che sono corrotti, noi siamo per bene, se tu voti noi, noi mettiamo a posto le cose. Il populismo quindi tende a nascere dove il sistema ha poca legittimità o, al contrario, la gente ha poca stima nei confronti del sistema. Ecco, questo già mi convince di più, perché è molto vero. Cioè, tendenzialmente l'italiano medio vive non avendo stima del proprio governo, addirittura del proprio Stato, e anzi impara a risolversi i problemi e a vivere, se possibile, al riparo del proprio Stato. E in questo modo, sì, mi torna che si diventa la culla dei populismi. Per chiudere e tornare sulla questione iniziale, quello che considero un grande difetto, ma poi lo vedremo magari nella chiacchierata, dei populisti, è che in realtà, al contrario di quel che si crede, il populismo è un pensiero un po' impolitico. Cioè, mentre... perché dico questo? Perché ve ne accorgete dal fatto che i populisti tendono a prendere un sacco di voti, ma poi quando vanno al governo non portano mai a casa il risultato. E questo già dovrebbe essere un segnale, no? Perché? Perché in realtà il problema del populismo è che sa cosa non vuole, ma non sa esattamente cosa vuole. Una volta un mio professore mi fece questo esempio, è un esempio di merda, però siccome negli anni non me ne è mai venuto in mente un altro, sono costretto sempre a utilizzare questo. Poi se magari nella vita me ne verrà in mente un altro, cambierai. Proverò a cambiare. Lui mi diceva, se io ti dico vai, muoviti a caso in questa stanza, tu vai in giro a zonzoni in questa stanza. Se poi io davanti a un certo momento ti metto il tavolo, tu ti giri e te ne vai dall'altra parte, perché per te la fatica di spostare sto cazzo di tavolo rispetto al fatto che tanto non sai dove devi andare, tanto non va. Ha senso spostare il tavolo. Lui diceva il problema del populismo è questo, cioè hanno capito cosa non vogliono, ma non sanno esattamente dove devono andare. Se invece io ti dico per favore vai da qua fino a là a prendermi la birra, se in mezzo c'è il tavolo tu o ci giri attorno o lo sposti, se sai dove devi andare, a quel punto l'ostacolo non è un ostacolo, no? E il mio professore diceva il problema del populismo è questo, cioè ogni volta che incontro un ostacolo cambia direzione, perché siccome non sa veramente dove vuole andare a parare, ogni ostacolo è sempre troppo grosso. Quando ero più giovane mi sembrava un po' troppo critica questa posizione, mi sembrava un po' da snob. In realtà crescendo mi dico, ok, ammetto che ho fatto in tempo a vedere un sacco di persone che hanno preso un sacco di voti, poi sono andati al governo, qualcuno gli ha messo una pressione ma minima, e questi si girano al contrario, e che mi sono detto, ok, funziona, se hai ragione tu, bravo. Consapevole che è un esempio di merda, ma finché non me ne vengono altri.
Funziona così.
Ok, poi ti faccio una domanda che esula ancora un attimo dal discorso, ma mi è piaciuta molto sul tuo canale, quindi te la chiedo. Cosa c'entra il Gabibbo con questa storia? E poi passiamo a parlare di mannacci davvero.
No, in realtà il Gabibbo c'entra poco.
Visto che parlavi di questa italianità...
No, in realtà il video che ho fatto sul canale sul Gabibbo in realtà c'entra poco. È solo, come dire... il fatto che l'immagine che hanno costruito attorno al Gabibbo richiamava un po' queste caratteristiche del aversela contro i politici, aversela contro, e quindi aveva quell'afflato un po' populista che alla fine nell'italiano medio attecchiva. Poi la cosa curiosa, per quanto possa non piacere questo atteggiamento, in realtà quando poi vi capiterà vi capita di incontrare persone che vengono ad esempio dal nord Europa, vi accorgete che tutto sommato questi difetti del popolo italiano non sono proprio difetti, cioè è in realtà, poi soprattutto per chi come noi, no, ha la percezione di vivere, qualcuno parlava di esuli in patria, non ho mai amato questa definizione perché è un po' rinunciataria, però diciamo da persone che avendo perso la seconda guerra mondiale hanno perso anche la propria sovranità, quindi vivono quella situazione di semi-occupazione. Quindi tutto sommato a me questo fatto che l'italiano non si riconosca nello Stato in automatico mi fa pensare, ma forse se ci fosse lo Stato giusto l'italiano si riconoscerebbe. E quando invece incontrate certe volte anche magari persone che provengono dagli ambienti un po' più radicali, ad esempio del nord Europa, una caratteristica che mi ha sempre inquietato è che loro invece hanno sempre questa fiducia comunque nello Stato, che tu dici, ma insomma, se vinciamo noi è giusto avere fiducia nello Stato, ma se vincono gli altri, insomma, bisogna essere un po' più cauti, ecco. E questa cosa invece nel nord Europa mi è capitato di parlarne con qualche camerata e mi diceva, no, nel nord Europa noi queste cose non le facciamo. E mi raccontava, ad esempio, io scherzavo sul fatto che le vaccinazioni in Italia tutti volevano farle, però alla fine hanno dovuto renderle obbligatorie perché sapevano che l'italiano ti dice di sì per non farsi rompere le palle e poi non fa niente. E gli dicevo, cavoli, però in Norvegia non le hanno messe obbligatorie. E lui mi ha detto, ma è il contrario, perché in Norvegia, quando ti dicono di fare una cosa, anche se è contrario, per questa fiducia nel meccanismo che noi abbiamo, la facciamo. E lui mi raccontava del fatto, lui diceva, io vivo in un quartiere non bellissimo, e nel mio quartiere c'erano gli spazzatori che non hanno neanche i documenti, che erano però in coda a fare il vaccino, no? E lui mi diceva, perché il meccanismo funziona? E io ho avuto dei brividi, ho detto, minchia, fortuna che sono italiano, cazzo, però io la stavo male.
Ok, adesso invece passiamo a bomba a parlare di Berlusconi e Mannacci. Quindi diciamo che differiscono abbastanza per storia personale, nel senso che Berlusconi si è sempre vantato, diciamo, di essere il presidente operaio, quindi è partito proprio dal basso, cantando sulle navi, in realtà ha lavorato, non è che fosse l'ultimo, ed era di famiglia abbastanza benestante, a dir poco, e poi ha fatto tutta una serie di lavori, di conquiste, diciamo, in vari ambiti, quindi dall'ambito sportivo, si è comprato due squadre di calcio, a tutto il discorso comunicazioni, anche se in realtà è partito dall'edilizia. E di con l'edilizia è diventato cavaliere del lavoro. Mannacci invece è una storia completamente diversa, lui di famiglia già militare, suo padre era già capitano, mi sembra, dell'esercito, se non sbaglio, e poi ha preso tre lauree, tutte ovviamente attinenti al discorso militare, e poi ha fatto questa carriera sempre operativa, passando dai paracadutisti e dai incursori fino a diventare generale, appunto, e poi è finito a dirigere l'istituto cartografico militare. E da qua poi diciamo che potrebbe essere che questa cosa l'abbia un po' toccato e abbia deciso di buttarsi in politica, cosa che invece Berlusconi l'ha fatta, diciamo, all'apice del suo successo, no? Tant'è che leggevo la definizione di berlusconismo, nasce nel 77 se non sbaglio, ed era una cosa positiva relativa all'approccio positivo di Berlusconi all'edilizia. Nel senso, era una cosa, sono un berlusconista, poi dopo il berlusconismo è diventato tutt'altro, no? Ha avuto un'altra accezione. Questo per parlare della loro storia. Come invece strategie comunicative e come stile? Ci sono grosse differenze tra i due. Tu come li porresti?
Allora, in realtà la cosa interessante è che dal punto di vista politico le due storie sono estremamente simili. Cioè, biograficamente ovviamente le due storie, come dicevi, sono molto diverse. Ma nella storia della categoria populista, quello che è importante per un leader populista è sostanzialmente non fare il politico. Perché tutta la tua narrazione deve basarsi sul fatto che la politica, o comunque parte della tua narrazione deve basarsi sul fatto che la politica è corrotta, chi vive di politica è un mangiaufo a spese della popolazione, bla bla. In questo senso è proprio tipico della storia dei movimenti populisti avere un leader che ha fatto tutt'altro, e paradossalmente quel tutt'altro non è così importante. Poi in Italia, ripeto, ne abbiamo avuti fin troppi, però Grillo viene da e può permettersi di criticare la casta, perché lui dice, ma io non campo con la politica, anzi non mi sono mai neanche candidato, ho voluto avere un partito, ma fare il, gli dà un nome, non reggente della Franco Freda, però un nome di quel tipo lì, un po' anche esotico, tipo il supervisore, una roba un po', sì, forse, ma mi sembrava una roba più da malati di mente, tipo il supervisore. Qui sì, vabbè. Berlusconi ha questa narrazione per il quale lui parla della sua discesa in campo. Chi c'era ai tempi del 94 si ricorderà che, e questo è ideal tipico del movimento populista, il vero populista, siccome dice che la politica è malata, non può mai dire, volevo fare politica. Devi fare come Berlusconi, cioè devi dire, guarda, io avevo le aziende, avevo la mia squadra di calcio, ho tutti i cazzi del mondo e proprio non mi interessa venire qua e fare il presidente del consiglio e prendere 14.000 euro al mese. Però lo faccio perché se no, e dopo il se no ci sta la grande paura che motiva le persone a venire nella tua direzione. Berlusconi ha avuto una narrazione più complessa e più profonda perché aveva un progetto più complesso e più profondo. Quindi la discesa in campo di Berlusconi, che poi se volete analizziamo più nel dettaglio, però sostanzialmente fu questo, fu prendere una nazione che per 50 anni è stata nella prima repubblica basata sugli accordi di Yalta, quindi i comunisti potevano prendere i voti che volevano, l'importante è che sapessero che non potevano andare al governo, e lo sapevamo tutti, noi e loro, quindi su questa gioco per il quale si poteva andare a votare, loro potevano prendere i voti, potevano addirittura superare la DC come nell'84, l'importante è che non rompessero il cazzo e andassero al voto. Loro peraltro a loro volta erano contentissimi perché figata, cioè prendere tutto quello che devi prendere senza la responsabilità di governo ti permette proprio di giocarti, finché c'era l'Unione Sovietica. Persa l'Unione Sovietica è nata tutta la narrazione. Berlusconi si costruì quella strategia che poi in realtà gli costruì Urbani, che si basava su una questione molto semplice, cioè gli italiani sono 50 anni che tutti gli dicono che i comunisti fanno schifo, li vedono, realizzano che i comunisti fanno schifo, quindi cioè, non è che perché è caduta l'Unione Sovietica gli italiani adesso si dimenticano che questa gente qui fino a ieri era comunista, possono anche chiamarsi un altro nome, però tu te lo ricorderai bene, cazzo, Veltroni, te lo ricorderai bene, D'Alema. E quindi Urbani gli ha detto, guarda che la DC può anche scomparire, ma gli elettori della DC non è che li ammazzano per strada, sono ancora lì, quindi se tu fai il partito te la porti a casa. Lui si è costruito questa narrazione e a meno di 3 mesi dalle elezioni, da tanto che l'analisi dal punto di vista politologico era perfetta, si prese il 28%, considerato che la DC aveva il 34%, tutto sommato se la portò a casa con meno di 2 mesi di campagna elettorale, l'85% è quello che doveva portarsi a casa. Per Vannacci la questione è meno approfondita, perché lui non è un leader di partito, quindi non deve esagerare. In più, secondo me, ha deciso di fare questa strada, cioè di intraprendere questa strada da poco. Cioè, prima era, se la giocava perché, a mio avviso, volendo rimanere nel mondo militare, non poteva esagerare e sperava di rigiocarsela da qualche altra parte. Poi, quando ha capito, probabilmente, che se ti metti in questa direzione e fai fatica, se l'è giocata. Con una narrazione che, se poi volete vedere, se Berlusconi è un arci italiano, Vannacci è qualcosa di più particolare, secondo me merita. Però diciamo che al momento, a mio avviso, su Vannacci c'è meno da dire, perché lui in realtà, l'unica cosa che si può dire di Vannacci, ecco, è che ha scoperchiato una cosa che in realtà la sappiamo tutti noi, però pare che non sia patrimonio comune dell'italianità. Non rilancia sempre, perché sa che alla fine la pressione di sinistra non è legata al tuo contenuto, ma è legata al fatto che tu sei il loro avversario. Quindi lui ha capito che non ha senso mollare il colpo, perché non è che la volta dopo, se tu chiedi scusa, i compagni ti menano di meno, ti menano sempre uguale, perché giustamente anche dal loro punto di vista tu sei il loro avversario. Questa che per noi sembra una banalità alla palissiana, non è ancora patrimonio diffuso nel centrodestra, e in questi giorni vediamo il Fratelli d'Italia che deve capire se essere o meno incazzata con i ragazzini che fanno i saluti romani, no? Che voglio dire, a me sta bene in tutte e due le direzioni, però se ti presenti con la fiamma è perché tu vuoi occhieggiare a un mondo che comunque si è anche fatto carico dei saluti romani, no? Quindi se poi tu non li vuoi, mi sta bene anche questo. Mi stupisce solo il tono accorato di gente che dice: ah, ma come, abbiamo della gente che fa i saluti romani nel partito? Oddio, cioè, mi spiace che Fanpage abbia fatto l'analisi in questo modo, che non è molto elegante, però insomma, cioè, non è che siete stati particolarmente chiari nell'altra direzione fino adesso. Ecco, forse adesso che l'hanno chiarito ne avranno di meno, però anch'io mi aspettavo di trovare qualche saluto romano in Fratelli d'Italia tra i giovani. Ecco, stavolta è l'unica volta in cui dico: per l'amore del cielo, Fanpage non è stata elegantissima, però non è che ha detto che trafficate in armi, cioè, ha detto che un partito che ha, peraltro per tradizione, una tradizione tipica dei movimenti della destra istituzionale, è che fin dai tempi del Fronte della Gioventù c'era grandissima autonomia tra il movimento, tra il partito e i movimenti giovanili, era una caratteristica. Anche il Fronte della Gioventù aveva grandissima autonomia, ci sono stati anche scazzi con il partito totalmente strettamente inteso. Quindi voglio dire, uno poteva anche dire: ragazzi, i ragazzi di 20 anni fanno le cose di 20 anni, non rompiamo i coglioni. Il partito ha scelto un'altra linea, a me non interessa perché non sono del partito, però una cosa interessante che ha mostrato Vannacci è che tutto sommato non è questa la logica con la quale la sinistra sceglie o meno di bastonarti, e in questo mi spiace dirlo, ma la sinistra ragiona in maniera totalmente non populista, cioè hanno un'agenda e spingono in direzione di quell'agenda, non è che la prima pressione li fa andare in direzione contraria. Quando 10 o 15 anni fa si cominciava a parlare della teoria gender, mi ricordo che anche cari amici mi dicevano: ma no, è troppo stupida, cioè non ci crederà nessuno, sono stronzate che esistono solo nelle aule di sociologia di Oxford. E dicevo: ma la politica non ha a che fare con l'intelligenza della categoria politica, perché la storia della politica è letteralmente costruita su decisioni del cazzo. La forza della politica, cioè la forza di una categoria, sta con quanta forza la spingi. Cioè, non importa che non abbia completamente senso, e tuttora, se tu prendi uno di sinistra, su questo tema loro non hanno capito qual è la loro posizione. Un po' di tempo fa uscì questo documentario nel mondo anglosassone in cui, nel momento proprio più spinto del mondo woke, quando si parlava del fatto che se tu ti senti una donna, sei una donna, se tu ti senti un bambino, sono un bambino, giustamente c'era questo giornalista che diceva: ho capito, se io mi sento una donna, sono una donna. Ma cos'è una donna? Perché se io mi vesto, cioè se una donna si veste femminile, voi le dite che non deve accettare gli stereotipi femministi che sono costruiti dagli uomini, quindi non è una questione culturale. Però se io dico che una donna non ha il pene, voi mi dite: no, la donna non è una questione biologica. E lui giustamente diceva: cazzo, se non è una questione biologica, è una questione culturale, dimmelo tu cos'è una donna. E ovviamente tu li vedevi tutti bambanano. E però non importa, cioè il fatto che loro non sappiano cos'è ancora non sposta di un millimetro il fatto che ti metterebbero in galera se tu non la pensi come loro. E a mio avviso questa è una grande caratteristica antipopulista, perché un punto debole del populismo è che, ed è ad esempio lo vedete anche in Berlusconi, nella storia di Berlusconi, lui aveva questo bisogno del consenso, cioè certe volte prendeva anche la posizione sbagliata perché aveva un po' il bisogno di sentirsi
narcisista.
Esatto, un po' un tratto istrionico, no? In questo bisogna dire che la sinistra, ad esempio, che ha tratti di tutte le altre malattie, tutto lo spettro autistico, che volete, tranne quello istrionico, loro non gliene fottono un cazzo. Se decidono che da oggi avere il pene non è più una caratteristica maschile, tu per 10 anni dici: ma non ci sarà mai nessun cretino che è così cretino. E invece, a forza di battere, qualcuno lo trovi.
Sì, una roba simile al discorso di Vannacci e Renogu. La famosa storia che Renovo non rappresenta l'italianità, apre di cielo, gli ho chiesto: ma l'italianità rispetto a quale epoca? Cioè, che cazzo vuol dire?
Non so. 600 volte
rispetto all'impero romano, rispetto, e Vannacci però secondo me è un po' paraculo, nel senso che cerca sempre di toccarla e poi togliere la mano. Non so come la X, mettete la X della decima massa. Poi mi hanno detto: ah, ma la decima massa è fascista. No, ma io non mi riferivo a quello, mi riferivo in generale. Ci sono anche quelli che sono andati dall'altra parte. E quindi è un po' questa cosa, secondo me, che forse Berlusconi è un po' più schietto. Non si spingerà così verso il fascismo, sì, magari, sì. Però.
Sì, allora, mettiamola così. Ovviamente Berlusconi viveva anche nel contesto per il quale. C'è un motivo per cui i pochi partiti populisti che hanno successo sono quelli che hanno gente come Trump, gente come Berlusconi. Cioè, siccome a un certo punto, per via di un insieme di meccanismi, tu devi cominciare a pagare dei prezzi, se tu sei molto ricco godi di una libertà che gli altri non hanno. Ad esempio, la carriera politica di Salvini come populista, se ci pensate, è stata estremamente breve, cazzo, perché nel 2018 era al 30%, lo hanno bastonato e ha cominciato a girare attorno al fatto che sì, voleva i voti, però non voleva contraddire l'Europa. Sì, è contro l'immigrazione, però non vorrei violare qualche legge. Sì, vorrei. Invece, ovviamente, siccome poi, come dire, la pressione, per quanto a noi piaccia pensare che la politica, come dire, è questione di categorie, poi in realtà si ripercuote proprio sulle vite delle persone. Se uno è Berlusconi o se uno è Trump, quella pressione la vive in maniera diversa. Se uno di queste robe ci deve mangiare, come dire, tutto un tratto la magia diventa più calma, ecco, in questo senso di sicuro.
Ok, se si può parlare di ideali tra i due personaggi, secondo te c'è una qualche distinzione? Ci sono degli ideali o sono dei puri contenitori di movimenti gastrici, mettiamola così?
Allora, siamo mezz'ora, dimmi tu quando mi devo fermare perché io non ho...
Ne abbiamo.
Allora, in generale non credo e non utilizzerei la parola ideale, soprattutto all'interno delle democrazie mature, dove sostanzialmente ogni politico si muove un po' come un imprenditore politico, cioè capisce il suo brand, che valori più o meno rappresenta, capisce il suo pubblico quanto grande è, deve cercare un messaggio che permetta, senza contraddire esplicitamente il suo brand, di massimizzare il consenso verso il suo pubblico, no? Questo peraltro, ad esempio, è uno dei grandi difetti del sovranismo, cioè nella misura in cui il sovranismo è voluto diventare questa cosa qua, ovviamente diventi dipendente dal consenso, cioè finisce che tu pensi che se una cosa non ti fa prendere i voti non funziona e viceversa, mentre in realtà, come la storia della sinistra insegna, ma in realtà anche come la storia delle rivoluzioni insegna, sono due cose diverse. Cioè, non puoi pretendere di avere il certe volte il consenso arriva anche molto dopo aver preso il potere e viceversa. Quindi sugli ideali non mi esprimo, diciamo che hanno due narrazioni diverse e mettiamola così, posso anche pensare che intimamente abbiano degli ideali,
sì,
tutti e due, anche nella maniera più ingenua e pulita possibile, soprattutto perché dico, sai, è gente che ha iniziato a fare politica molto tardi, quindi è gente che tutto sommato aveva già la propria vita costruita, se volevi fare il furbo lo facevi prima, quindi posso anche sinceramente pensare che entrambi siano molto sinceri, tuttavia più che i loro ideali mi interessano le conseguenze politiche che hanno, se li hanno, no? E alla fine mi dico, Berlusconi tutto sommato si è concretizzato in questa visione inizialmente liberaloide che poi ha anche vagamente abbandonato e che non ha avuto, nonostante i voti, tutto questo impatto nella vita politica italiana e che anzi in proporzione uno ti dice ha fatto 20 anni comunque essere il primo, massimo il secondo partito italiano, ma quando lui è morto, se tu ti chiedi qual è l'astro del berlusconismo, poi possiamo parlarne, ma non è che ce ne sia così tanto. E identicamente per Vannacci mi dico, ma lui sicuramente avrà degli ideali anche perché ha fatto delle scelte di vita un po' che, come dire, presuppongono che da qualche parte deve avere degli ideali, ma comunque si è inserito in un meccanismo per il quale quelli che sono fisicamente i suoi ideali interessano il giusto, no? Tutto sommato la stessa Lega tra 5 anni o 5 anni prima probabilmente non l'avrebbe candidato, cioè la Lega ha dovuto candidare Vannacci adesso perché era in pesante crisi di consensi. Alle europee tu sai che puoi candidare quelle persone alla Borghezio, che infatti sarebbe stato candidato alle europee, che ti portano i voti, ma che non hanno conseguenze sulla tua agenda politica, perché se ne stanno là, a fanculo, non devono rompere i coglioni. Quindi alla fine ti sei fatto quella giocata. Se ci fossero state le nazionali, la Lega avrebbe mai candidato Vannacci? Secondo me no, ad esempio, no? Quindi vi dico, lui è anche inserito in un contesto in cui quelli che sono i suoi valori, tutto sommato, contano, non è che contano più di tanto, no?
Ok. Quindi sei definito Berlusconi d'arcia italiana, e poi ci spieghi perché. Come definiresti Vannacci?
Sempre relativamente al poco che ha fatto fino ad ora. Ammetto, dell'ovvio.
Ammetto che mi avevi anticipato questa domanda 2 giorni fa e mi ha messo tantissima ansia. Oggi mentre facevo la doccia ho avuto l'illuminazione, ho detto minchia, mi sembra intelligente questa cosa, poi adesso ve la dico,
prendiamo la mente,
vediamo se è intelligente. Allora, dicevo che Berlusconi è l'arcia italiano perché letteralmente Berlusconi, come si è presentato agli italiani soprattutto nel 94, no? Quando adesso noi abbiamo, magari non ce lo ricordavamo, io avevo 10 anni, però ricordo il clima, ricordo mio padre, no? Mia madre vagamente ha politica, quindi no, però ricordo mio padre, persona che aveva la sua visione politica, non si sentiva particolarmente rappresentato nel mondo politico, però una cosa sapeva, che i comunisti italiani erano delle merde e quindi questa cosa non doveva succedere. E ricordo quindi quel clima del fatto che poi tipo a 3 mesi dalle elezioni si presenta Berlusconi e persino uno come mio padre, che non aveva nulla della narrazione di Berlusconi, diceva vabbè, intanto questo ce la mettiamo a casa, no? Dicevo che è un arcio italiano perché Berlusconi, soprattutto negli anni 90, primi 2000, ha letteralmente incarnato tutto quello che gli italiani volevano essere, cioè membro della classe media che ce la fa di brutto, tizio che ha addirittura avuto successo nel mondo del calcio, che è il sogno bagnato degli italiani, tizio che ogni tanto fa la battuta che l'italiano non può che perdonarti sul fatto che la fregna gli piace, e tu, anche se razionalmente dici sì, figa, cioè la tira regolata, sei in giacca e cravatta, sei in... però da italiano dici vabbè, va, gliela perdoniamo questa. E peraltro era così arci italiano, e questa cosa mi ha sempre scioccato, del fatto che probabilmente proprio perché il PD deriva completamente dalla tradizione della sinistra italiana, che da sempre è antinazionale, perché la sinistra italiana col congresso del 21 immediatamente nasce antinazionalista, e loro evidentemente a forza di essere antinazionalisti sono diventati proprio un altro popolo, cioè sono separati da noi, perché nei 20 anni di critica a Berlusconi gli continuavano a fare quelle critiche che tu dicevi, io lo dicevo serenamente, la persona che non ha mai votato Berlusconi, quindi io potevo esprimere un giudizio, dicevo ma come cazzo fai a pensare
questo sì.
Che dire che Berlusconi tradiva sua moglie con delle modelle letteralmente possa far perdere un voto dei 14 milioni di voti che prende Berlusconi, cioè non potrà mai esistere questa cosa. Oppure quando dicevano forse hai evaso le tasse, dicevi io non incontrerò mai uno che ha votato Berlusconi che non sapesse questa cosa. Innanzitutto ha 40 aziende, hai vissuto anche tu nell'Italia degli anni 80 dove si faceva tutto nero, non, nessuno ha scoperto nel 2000 che Berlusconi fa delle evasioni fiscali. E anzi nel 2000 era pure tardi, no? Dicevi beh, muoversi accorti. E in questo senso lo definivo anti-italiano, perché dicevo incarna talmente il sogno medio dell'italiano che, e soprattutto le critiche incarnano talmente qualcosa che non riguarda l'Italia, che in questo senso sembrano due dipinti completamente separati. Invece Vannacci, secondo me, e poi allora di solito mi fate fare le conferenze su qualcosa che io ho preparato, tipo un libro, qualcosa, ma quindi io arrivo qui e ridico una cosa che già so. Qui stiamo facendo il contrario, quindi sto dicendo le cose che poi mi piacerebbe sistematizzare. Fatemi sapere poi cosa ne pensate. Ma Vannacci, secondo me, invece, non so se avete confidenza, io no, ad esempio, con le categorie della psicanalisi junghiana, ma una delle categorie che usa Jung è l'ombra. Cioè lui dice, la tua psiche è fatta da una parte conscia e una parte inconscia, questa parte qui, sia conscia che inconscia, hanno una parte d'ombra che tu devi tenere nascosto. E la tieni nascosta con uno sforzo che è anche attivo. Questo sforzo qui però, se tu non impari a controllarlo, ti può anche distruggere. È il motivo per il quale, ad esempio, certe volte nella vita incontrate delle donne che ti dicono io ho avuto 15 uomini, mi picchiavano tutti. E tu dici, ma cazzo, ma quanta gente picchia le donne? Scegli. Cioè, se te ne è capitato uno, sei sfigata. Ma se su 15 ne hai beccati 13, cazzo, ci avrai il lanternino, no? Cioè, vuol dire che in qualche modo tu, non avendo fatto pace con delle caratteristiche che non conosci di te perché le vuoi tenere nascoste, finisce che ti comporti andando a cercare quelle persone lì. Esattamente come ovviamente ci sono quelli che arrivano a 40 anni, hanno 19 divorzi alle spalle e ti dicono io sposo solo troie, no? E tu dici, mica, ma quante ce ne sono? O le cucchi tutte tu, oppure fermati, cazzo, no? Ecco, Vannacci mi sembra un po' questa cosa dell'ombra, poi nella psicologia politica ha preso altre forme, anzi, in particolare nella psicologia sociale, ad esempio si dice, ma è vera questa cosa, che quando tu sei molto sotto stress, tendi a diventare, appunto, cioè non hai più la forza psicologica di tenere controllata l'ombra e diventi la tua ombra. Ad esempio, per farvela breve, la persona timida, quando sul lavoro è molto stressata, comincia a parlare tanto. La persona estremamente loquace, di solito, quando è molto tesa, diventa silenziosa, perché non hai più la forza mentale di tenere nascosta la tua ombra e quella cosa che tu premevi ti scoppia fuori e diventi quello che non avresti voluto essere. A me pare molto che Vannacci giochi con i grandi rimossi della politica dell'inconscio italiano. Cioè, tutti in Italia sanno, informalmente, che una buonissima percentuale degli italiani, superiore alla metà, non ha una cattiva opinione del fascismo. Non importa cosa mi dite a scuola. Anche quelli che hanno accettato che non ci possa essere la civiltà politica. Cioè, io sono sicuro che se vado tra le persone, soprattutto le persone tra i 50 anni in su, è pieno di gente che ha accettato che i fascisti non possono avere agibilità politica perché c'è stata la guerra civile, bla bla. Ma comunque tu non li hai convinti che il fascismo fosse di per sé un fenomeno assolutamente brutto, no? Questa spaccatura qua in alcune zone d'Italia è più o meno profonda, no? Nel centro Italia, nel centro sud Italia, ad esempio, per altre ragioni l'MSI ha avuto dei grossi feudi, quindi anche se tu adesso cerchi di rimuovere tutta questa storia, c'è gente che ha 50 anni che si ricorda che fino a 20 anni fa si poteva dire questa cosa. Se tu vivi nel nord Italia, non in Piemonte, in particolare non a Torino perché non siete molto fortunati, ma tipo dalle mie parti la resistenza non è esistita, perché io vivo nel Bresciano, quindi quando a scuola ti dicono i partigiani hanno, tu vai a casa e tutti i tuoi nonni hanno fatto la Repubblica di Salò, perché eravamo lì, cioè è inutile che mi dici i partigiani, io non li ho mai visti, non ho ancora incontrato uno nel mio paese che avesse fatto, non dicono cosa hanno fatto, e capisco quindi che non siano particolarmente entusiasti dell'avventura socialista di Salò, però nessuno ha fatto il partigiano. Ecco, mi pare che in questo senso Vannacci, se quell'altro era l'archetipo dell'arcitaliano, Vannacci sia l'ombra degli italiani, perché quando fa la battuta sulla decima, lui lo sa che non si può dire, però sa anche che ci sono 200, 300, 400 mila italiani che metteranno la X dicendo: ah cazzo, qualcuno lo dice, io c'avevo lo zio che era nella decima. È un... che poi certe volte anche nel nostro mondo, no, c'è quel fenomeno che a sinistra c'è molto di più, che hanno avuto tutti il nonno partigiano. Nel mondo dell'area, soprattutto allargata, ci hanno avuto tutti lo zio che ha fatto l'assalto di Alessandria, no? Che non erano in 12, quanto pare, ma erano 144.000. E a mio avviso Vannacci in questo è letteralmente l'ombra degli italiani. Quando scherza e dice: ma gli omosessuali non sono normali, e poi fa il paraculo e dice: ma normale in senso matematico. Ovviamente lui sta occhieggiando anormale in tutti i sensi possibili. E però ammetto che non riesco a non trovarlo simpatico, perché mi fa ridere il fatto che funziona è che vuol dire che tutti lo pensano. Esatto, cioè tutti lo pensano, tutti sappiamo che è una stronzata, tutti sappiamo che matematicamente non può che essere così, tutti sappiamo che matematicamente l'antifascismo è sempre stato appannaggio minoritario delle super elite, e l'italiano medio è, nel migliore dei casi, in politico, e comunque quando non in politico si ricorda il Duce come questa sorta di santino laico. E infatti io scherzo sempre dicendo: raga, comunque la gente al bar che dice ci vorrebbe il Duce, la sentite? Io 40 anni che vado al bar, gente che dice ci vorrebbe De Gasperi, non l'ho sentita. Quindi evidentemente lui, pescando nell'inconscio degli italiani, sta facendo il paraculo, però vuol dire che intanto questo inconscio c'è, no?